Innanzitutto buongiorno a tutti voi. Questo ultimo periodo siamo chiamati a dirci buongiorno, buonasera, buon pranzo. E allora ecco che, ma anche queste relazioni, sapete, mettersi in relazione con l'altro in un modo semplice, in un modo familiare, in un modo usuale. Quindi ecco, quello che poteva sembrarci strano detto da un papa, adesso invece è un qualcosa che ce lo fa sentire ancora più vicino. Quindi buongiorno è un modo di relazionarsi, un modo di mettersi, ecco, di sentirsi in famiglia, di sentirsi l'uno appartenente all'altro. E come avete visto, il tema del nostro ritiro di oggi, per me in trasferta, per voi più o meno sul luogo, anche se non c'era o di qua o di là, sempre là. Però ecco, il tema del ritiro di oggi è le relazioni nel fiat. E poi brevemente, ecco, siccome siamo nella novella dell'Immacolata, siamo alle porte dell'Avvento, ecco, brevemente qualche pensiero anche sull'Immacolata e sull'Avvento, anche perché vuol dire metterci in relazione con Dio. Innanzitutto, ecco, cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando, perché quando uno sente relazione potrebbe, ecco, capirla nel modo deteriore del termine, no? Sapete, come si dice, ecco, c'ha una relazione, no? Non è così, noi non parliamo di questo sicuramente, parliamo di questo rapporto che ci deve essere tra persone, tra esseri viventi, tra Dio e la sua creatura. Quindi noi troviamo la relazione, intesa nel senso in cui lo intendiamo noi, innanzitutto in tutta la Sacra Scrittura, altrimenti ecco, non sarebbe il modo di fare di Dio. Dall'inizio alla fine è tutta una storia di relazione, è tutto un relazionarsi di Dio in se stesso, Padre, Figlio, Spirito Santo, è un relazionarsi di Dio con il suo popolo, del popolo con Dio e del popolo tra di loro. D'altronde, vedete, questo tema di oggi, come dice Gesù, lo possiamo riassumere con la famosa risposta di Gesù: Signore, qual è il più grande dei comandamenti? E Gesù come risponde? Ama Dio sopra ogni cosa, ama il prossimo tuo come te stesso. Relazionati con Dio, relazionati con il tuo prossimo, relazionati con te stesso. Noi parliamo delle relazioni nel fiat, quindi poi piano piano arriveremo a queste relazioni nel fiat, no? Quindi abbiamo Dio che si relaziona in se stesso, il Padre con il Figlio con il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo con il Padre e con il Figlio. È un continuo giro di amore, un continuo relazionarsi. E allora San Giovanni dirà, lo abbiamo detto già altre volte, ve lo ricordo perché è importante, dice: Dio è amore. E amore vuol dire che quando comincio a parlare poi mi infiammo e allora... Amore vuol dire che, ecco, c'è questo relazionarsi, perché d'altronde se la relazione non avviene sull'amore, e questo accade anche nel modo deteriore del termine, se la relazione non avviene nell'amore è una relazione falsa, è una relazione che non esiste, è una relazione che non ha un senso, non ha un qualcosa su cui si appoggia. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, vedete? Qualsiasi tema noi tocchiamo, dobbiamo partire sempre da lì. Non c'è un altro punto da dove partire. Facciamo, noi, Padre, Figlio e Spirito Santo, c'è questa relazione, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, quindi mettiamoci in relazione con l'uomo e facciamo sì che l'uomo si metta in relazione con noi. E così poi avanti per tutta quella che noi chiamiamo la storia della salvezza, dal momento della creazione fino a quando sarà, a quando Dio vorrà. È tutta e unicamente storia della salvezza, non è una storia di disperazione, non è una storia che porta al fallimento, è storia della salvezza, Dio viene, Dio esiste per salvare il suo popolo, per venire incontro al suo popolo, per mettersi in relazione con la sua creatura. È logico che quando parlo di popolo, parlo di creatura umana, no? Parlo della creatura, perché Dio sappiamo bene che ci ama ciascuno in modo unico e irripetibile. Ve l'ho detto già altre volte, ve lo ripeto, Dio non ama l'umanità in generale, ma ama anche l'umanità in generale, logico, ma ama ciascuno in modo unico e irripetibile, perché ciascuno di noi è stato creato in modo unico e irripetibile. E allora vedete che tutta la storia della salvezza, dal momento della creazione fino poi alla venuta di Gesù, e poi dalla venuta di Gesù fino ad oggi, fino a noi, è una storia di relazioni, è una storia di comunione, perché poi questa relazione può assumere molti aspetti, diventa comunione, diventa comunità, diventa chiesa, diventa famiglia, diventa congregazione religiosa, diventa gruppo di appartenenza, diventa movimento, sono varie, no? Tanto è vero che all'inizio noi vediamo che ci vengono un poco, ecco, riassunte queste varie relazioni che ci possono essere. Cristo Gesù viene a rivelarci il Padre. Questo sembra che sia chiaro per tutti. Nel suo Vangelo, nella sua venuta in mezzo a noi, e allora ecco che noi ci prepariamo a questa venuta attraverso il periodo dell'Avvento che inizieremo domani, periodo forte, periodo bello, periodo buono, periodo in cui, ecco, possiamo riscoprire la venuta di Gesù 2000 anni fa, nel momento del giorno di Natale, la venuta di Gesù nella nostra vita, ogni giorno ed ogni attimo, la venuta di Gesù alla fine del nostro tempo, la venuta di Gesù alla fine dei tempi. Poi leggeremo anche un qualcosa che Gesù ha detto a Luisa e che noi molte volte dimentichiamo probabilmente, perché andiamo alla ricerca di tante altre cose, di tanti altri messaggi e messaggiugoli, ma poi alla fine dimentichiamo quello che Gesù ci ha detto nel Vangelo, che state leggendo. Io non so se voi andate a messa tutti i giorni, il Vangelo lo ascoltate, e allora perché andate dietro i 10, i 15, i 20 messaggi, i 20 segreti, i 3 segreti, i 4 segreti, i 10 segreti? Quante volte sono finiti i terzi di 3 segreti di fare, poi iniziano i 10 segreti di Međugorje, apparirà qualche altra Madonna, per amor di Dio nessuno dice il contrario, e ci dirà che ci sono altri segreti. Ma una volta un'isola qua vicina dove si cantava, se suonava e se si scava, ma invece appare la Madonna, probabilmente, e ci sono altri segreti, e tutti corrono per sapere i segreti, ma il Vangelo lo leggete? Luisa l'avete letta, eccetera eccetera. Perché andiamo ancora alla ricerca di, al voler sapere, Signore, quando verrà il giorno? Non sono fatti vostri, non sono fatti vostri, anche perché, cari miei, sapere porta responsabilità, porta peso. Un giorno il Signore ci dirà, tu l'hai saputo e cosa hai fatto? Come ti sei comportato o come ti sei comportata? Ti sei convertito? Hai cambiato la tua strada? Ti sei messo in una relazione giusta con me e col mio Vangelo e con la mia parola che io ti ho donata fino ad oggi? O sei stato solamente curioso o curiosa di sapere, di vedere, di saltare, eccetera eccetera, soli che ballano, acque che fanno di tutto di più? E non è così, non è il modo di agire di Dio, o meglio, è anche il modo di agire di Dio, ma non è l'unico e importante modo di agire di Dio. Se voi, ecco, avete ascoltato i Vangeli di questi giorni, Il Signore parla chiaramente. E a un certo punto ci fa anche un rimprovero. Dice: non sapete manco riconoscere i segni dei tempi? Sapete riconoscere quando l'albero comincia a dare il suo frutto o altre cose, o quando, ecco, si vede un po' la nuvola, allora diciamo, ecco, sta venendo il temporale. E non sapete riconoscere i segni dei tempi. Noi non vogliamo mettere paura a nessuno, perché non è con la paura che si ama Dio o che si serve Dio. Non è con la paura che noi diciamo: sì, io voglio credere, non serve a nulla aver paura di Dio. Ma le cose le dobbiamo dire così come stanno, non possiamo nasconderci. Il Vangelo, sapete, non è un qualcosa che parla di quello che ha fatto o detto Gesù 2000 anni fa, anche, ma il Vangelo parla di noi. Il Vangelo parla a noi e parla di me. Parla di quello che noi facciamo, di quello che noi siamo, di quello che noi vogliamo essere, dovremmo essere, che un giorno saremo. Se io non mi metto questo bene in testa, e allora quel Vangelo è come leggere, che ne so, un pio autore, la Filotea o il Trattato della Vera Devozione, dico questo perché dovreste più o meno, oppure anche le 24 ore della Passione o i volumi di Luisa o quando ci daranno la grazia di leggerli, oppure altre cose. Rimane una pia meditazione che mi ha lasciato più vuoto e sterile di prima. Perché? Perché non mi sono, io non sto parlando di altre cose al di fuori del tema, attenzione, non mi sono relazionato con quel Gesù che mi sta parlando, non che mi ha parlato 2000 anni fa, che mi sta parlando. Voi sapete che una delle presenze reali di Gesù Cristo in mezzo alla sua Chiesa è la Sacra Scrittura. Ecco perché voi trovate il tabernacolo e la Sacra Scrittura. È la Sacra Scrittura. Cristo è presente, sta parlando a te. In questo momento riconosci i segni dei tempi. Sappi come devi vivere. È questa la mia parola. Non ce ne sono altre, non ce ne sono, non ce ne possono essere altre. Molte volte siamo pronti a seguire tante altre parole, pur utili probabilmente, ma non necessarie per il nostro cammino. E invece, poi, quando si tratta del Vangelo, io mi sento dire da cristiani impegnati: ma è difficile vivere il Vangelo. Mamma mia, è difficile vivere il Vangelo. E allora tu mi stai dicendo che Dio è difficile. Mi stai dicendo che Dio è complicato. Mi stai dicendo che Dio ha dato qualcosa, ha detto qualcosa che non è realizzabile. È un'utopia. E invece sai bene che non è così. È difficile perché tu non lo vuoi vivere. E lo sai bene. E lo sai bene perché lo senti dentro. Che quello che stai dicendo è una grande sciocchezza. Non è possibile non vivere il Vangelo. Non è possibile che il Vangelo sia difficile. Sei tu che hai sbagliato a metterti in relazione con il Vangelo o con colui che parla, Gesù Cristo il nostro Signore. Quindi è chiaro per tutti che tutta la Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, attenzione, anche questo, non è che Antico serie D e Nuovo Testamento serie A, Dio parla sempre, è lo stesso Dio che parla nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. Non sono due D diversi. Quello dell'Antico Testamento è un Dio di serie D, perché non c'era ancora Gesù Cristo. Quello del Nuovo Testamento è un Dio di serie A, perché è venuto Gesù Cristo. Molti cristiani la pensano così, eh. Anche in Dolce diversamente, ma la pensano così. Dice, vabbè, ma se noi pensiamo invece che su quel vabbè mamma ha meditato la Madonna, ha pregato Gesù con i salmi che sono dell'Antico Testamento, sono le preghiere che facevano Gesù, che facevano la Madonna, i santi dell'Antico Testamento, se li vogliamo chiamare così. E noi, ma però chissà, non è che serve poi tanto, eh? Io ho letto i Vangeli, basta, perché mi bastano e mi avanzano. Molte volte qualcuno non ha manco letto i Vangeli. Io di solito, quando ci sono personaggi che leggono libri, e allora mi dicono, padre, sapete, ho letto, che ne so, i 10 volumi di Maria Valtorta, ho letto molto, perché nessuno mi ha detto ancora, grazie a Dio, nessuno ha avuto questa pazzia di dirmi ho letto i 36 volumi di Luisa, perché io dico, senti, gli direi, senti, ma tu forse non ci stai con la testa, quindi ho letto Caterina, insomma tutte queste cose belle, dico, hai letto il Vangelo, hai mai letto il Vangelo? E dico, ma sa, poi c'è quello che sento durante la messa, la domenica, qualche volta la sera leggo una paginetta, perché non leggi prima il Vangelo? E poi puoi capire tutto il resto. Perché non ti formi prima con quello che è necessario, e poi leggi tutto il resto. Leggi il Vangelo, leggi la Sacra Scrittura, che è quello il fondamento, poi leggi tutto il resto. Mettiti bene in relazione con Dio, poi puoi fare anche le altre cose. Quindi è chiaro per tutti che tutta la Sacra Scrittura, quindi tutta la storia della salvezza che a noi viene presentata nella Sacra Scrittura, è una storia di relazione, relazione con Dio, relazione tra Dio e la sua creatura o il suo popolo, relazione tra le creature. E tra le creature, direi io, aggiungerei io, è la creazione. In questi ultimi mesi stiamo parlando molto della creazione, no? L'ultimo ritiro che abbiamo fatto era proprio su questo. Quindi anche lì c'è una retta relazione nei confronti della creazione. L'abbiamo detto già la volta scorsa. Se noi ci poniamo in un modo sbagliato nei confronti della creazione, come ho visto venendo qua, ho fatto una strada, non so se era una strada giusta, ma dal cimitero a venire qua era un po' da mettersi le mani nei capelli, no? Infatti diceva, ma è sicuro che questa è la strada, che c'erano umidi di immondizie a destra e a sinistra, e poi ecco, c'erano le serre ai lati. E allora vedevo un poco, l'altra volta ve l'ho detto teoricamente, no? Abbiamo parlato teoricamente di queste cose, stavolta praticamente ho toccato con mano come l'uomo, ecco, non si pone in relazione in modo giusto con la creazione, perché altrimenti, ecco, non ci dovrebbe essere tutto questo. Lui, Gesù a Luisa, ed è chiaro che Gesù a Luisa anche lì è tutta una storia di una relazione d'amore stupenda tra Dio e una sua creatura prescelta, una sua creatura speciale, una sua creatura a cui è stato dato un dono da non tenere per sé, un dono da far conoscere, un dono da propagare, un dono che è per tutta l'umanità. E voglio riaffermare una cosa molto importante, visto che ecco, le meditazioni le mettono anche su internet, e poi so che le sentono anche altri, perché lo so che le sentono anche altri, perché altrimenti non discuterebbero. Allora voglio dire questo: il dono del divin volere, lo riaffermo ancora una volta, ve l'ho detto già probabilmente un'altra volta, non è un monopolio di alcuni, non è un monopolio di un'elite, fosse anche una istituzione religiosa, non è un carisma di una comunità particolare, non è possibile Il dono del divin volere è un dono per tutta la Chiesa, è in continua evoluzione, non il dono in se stesso, ma la conoscenza di esso. Non penso che per questo mi mandino al Sant'Uffizio, al massimo posso ricevere una telefonata dal Papa, tanto ormai con i minuti gratis probabilmente che è facile, ecco, avere questo. È importante, vedete, è importante questo, perché su questo si basa tutto, si basa anche, che lo ascoltassero, la causa di beatificazione e di canonizzazione di Luisa, bloccata per la inutilità della mente umana, bloccata per l'egoismo della mente umana, del voler accentrare tutto in un punto. Non è così. Stiamo distruggendo in questo modo la figura di Luisa e il dono del divin volere. Non è proprietà di alcuni. Molte volte sento dire, ve lo dico perché dovete sapere queste cose, perché ve le possono anche chiedere. Quando vengono da voi e vi dicono di che gruppo fate parte, no, perché noi siamo il gruppo del divin volere, allora la gente giustamente va a Luisa. Dice, ma io ho sentito che gli iscritti sono proprietà di uno, proprietà dell'altro, ci sono due case che si stanno scannando per gli iscritti di Luisa, due case e la curia. Scannando per gli iscritti di Luisa. Ebbene, non esiste copyright, insomma questa cosa qua, non esiste i diritti di autore, sapete di chi sono? Sono di Gesù, perché è lui che li ha dettati, e allora sono di tutti, non solo di alcuni. Chissà, forse mettono paura i confratelli se io grido, padre Paolo. Penso che pensano, che chissà io che cosa mi sto dicendo, però mi viene. Oh mamma mia. È così. Vedete, purtroppo non si capisce che cosa si vuole. Non si capisce che cosa si vuole e che cosa si pretende da Luisa e dal dono del divin volere, probabilmente anche da parte di quelli che dovrebbero saperlo. Allora, Gesù a Luisa, dicevo, questa relazione stupenda tra Dio e la sua creatura, una relazione continua, ve l'ho detto già in altri momenti, no? Quando il Signore dice, Luisa dice, trovandomi nel mio solito stato. Quindi questo solito stato qual era? Era questa continua unione con il Signore, e il Signore parlava a lei, e il Signore abbondava nel parlare a lei, ce ne siamo accorti. E quindi c'era questa relazione stupenda tra Gesù e questa sua creatura, unica probabilmente, relazione unica, relazione meravigliosa. Non dico eresie, perché è Gesù che lo dice, quando dice seconda solamente alla mia mamma, l'Immacolata Vergine Maria. Questa relazione stupenda tra Gesù e Luisa porta necessariamente Luisa ad avere una relazione stupenda con le creature. Altrimenti ditemi che cosa spingeva la gente ad andare a vedere una scionca, diremmo noi, no? Una che sta in un letto da 60 e più anni, 50-60 anni è stata a letto. Che ci andavano a fare? Se non vedevano in quella creatura qualcosa di particolare, qualcosa di grande, qualcosa di bello, qualcosa di vero. Luisa sprigionava, Luisa e tutte le creature che hanno questo particolare, ecco, questa particolare relazione con Dio, Luisa sprigionava la luce di questa relazione, la luce di questa relazione con Dio, lo splendore, la bellezza. Ecco perché andavano da lei. Non, vedete che non andavano per sapere le cose, sì, a un certo punto c'è stato anche durante la guerra, eccetera, ma andavano per guardare lei, per vedere lei, per ascoltare la sua parola, che era la parola di Gesù, che era quello che Gesù ci aveva detto. Allora quindi questo solito stato era questa relazione unica e irripetibile, probabilmente come unica e irripetibile relazione di Dio con ognuno di noi, che Gesù aveva con lei e che lei aveva con Gesù, trovandomi nel mio solito stato. E Gesù gli dice, gli parla proprio delle relazioni, no? Gli dice, perché giustamente non può fare diversamente. L'origine della mia volontà è eterna. Mai entrò il dolore in essa. Questo è per dirvi quello che poi dopo ascolteremo sul foglio, ecco, che vi è stato distribuito. Tra le tre divine persone, questa volontà era in somma concordia, anzi, era una sola. Perché quando si è in una relazione intima, personale, vera, stupenda, meravigliosa, si diventa una sola cosa. Se voi leggete, e io vi invito a leggere il Vangelo di Giovanni, che è il Vangelo del Fiat, è il Vangelo del Divin Volere, Gesù continuamente dice: io e il Padre siamo una cosa sola. Sembra quasi che la candelina, no? A dire sempre la stessa cosa: io e il Padre siamo una cosa sola, vogliamo che anche voi sia una cosa sola con noi. La preghiera che fa poi Gesù, alla fine della sua vita, durante la cena. Tra le divine persone questa volontà era in somma concordia, anzi era una sola. In ogni atto che metteva fuori, tanto ad intra quanto a destra, ci dava infinite gioie, felicità immense. E quando volemmo uscire fuori la macchina della creazione, quanta gloria, quanto onore, quante armonie essa ci diede. Qui parliamo prima del peccato originale. Come si sprigionò il Fiat, questo Fiat diffuse la nostra bellezza, la nostra luce, la nostra potenza, l'ordine, l'armonia, l'amore, la santità divina. Era un Fiat creante, no? Abbiamo già detto tante volte, la parola di Dio è una parola creante, non è una parola sterile come le nostre chiacchiere. E noi restammo glorificati dalle stesse virtù nostre, vedendo per mezzo del nostro Fiat la fioritura della nostra divinità adombrata in tutto l'universo. Era Dio che si rendeva presente nell'universo. Ma perché Dio ci ha creati? Quante volte ce lo siamo chiesti? Perché Dio ci ha creati, no? E allora il Signore ci risponde, sempre attraverso Luisa: io non sono il Dio isolato. Se siamo soli, non c'è relazione. Per esserci relazione, ecco, dobbiamo avere qualcuno di fronte a noi, essere in due. Io non sono il Dio isolato, no. Voglio, e questo è l'unico scopo di Dio, voglio la creatura insieme con me. L'ego mia deve risuonare nella sua e la sua nella mia per farne una sola. E se ho aspettato tanti secoli per far conoscere il mio volere operante nella creatura ed il suo operante nel mio, quasi elevandolo al mio stesso livello, era perché dovevo preparare e disporre le creature a passare dalle conoscenze minori alle maggiori. Così si fa dappertutto, d'altronde, no? Anche a scuola. Non è che si comincia direttamente con le cose difficili. Si inizia prima, almeno io ho iniziato, non lo so, cioè no, quasi tutti quanti, noi, loro forse no, ma noi quasi tutti quanti abbiamo iniziato che mazzarelle, no? Poi dopo abbiamo capito che con le mazzarelle si potevano fare le lettere, si potevano fare i numeri, i tabellini, mamma mia, non, chi si scorda i tabellini? Ecco, quindi, poi siamo andati alle cose più difficili. E Gesù, Dio, che è il più grande pedagogo di questo mondo, altro che Montessori, eccetera, eccetera, ecco, fa così con l'uomo, fa così con la sua creatura. Dovevo fare come un maestro che deve insegnare le vocali, le consonanti, quello che vi dicevo prima, e poi passa ai componimenti. Finora non si sapeva altro della mia volontà che le vocali e le consonanti. Era necessario che passassi ai componimenti, e questo mi svolgerà la vita della mia volontà. Ecco il Signore che dice che non è un Dio solitario, non è un Dio che vuole restare da solo, ma che ha bisogno di relazionarsi con la sua creatura. È una delle creature, la creatura più bella, più grande, più importante, più santa, più pura, chi più ne ha più ne mette, perché non si riesce a parlare, è proprio l'Immacolata Vergine Maria, la Madonna, colei che egli si è scelto per poter, ecco, venire sulla faccia della terra, per poter venire in mezzo al suo popolo. Quando noi diciamo il Verbo si fece carne e porre ha posto la sua dimora in noi, o in mezzo a noi, come vogliamo dire, lo ha fatto attraverso Maria, lo ha voluto fare attraverso Maria. San Luigi Grignone Monfort dice nel suo trattato, dice una cosa molto importante, dice: all'inizio Dio è voluto venire sulla terra in Gesù Cristo attraverso la Vergine Maria. Dice: al termine accadrà la stessa cosa. Dio vuole regnare nei cuori degli uomini attraverso la Vergine Maria. Non c'è altra strada. Non abbiamo altre strade, non abbiamo scappatoie. L'unica scappatoia, l'unica scorciatoia è proprio lei. Colei che è stata tutta verbizzata, diceva un santo sacerdote, Don Carlo di Ambrogio, forse mi avete sentito, il fondatore del GAM, diceva proprio così, diceva: Maria è colei che è tutta verbizzata, cioè è diventata parola di Dio, parola vivente, perché non solo perché l'ha portato nel suo grembo per 9 mesi, quindi per 9 mesi tabernacolo dell'Altissimo, vero tabernacolo di Dio, ma poi perché, ecco, ha vissuto questa parola. Vedete, non è semplice parlare dell'Immacolata, non è semplice parlare di Maria, perché possiamo dire tantissime cose, migliaia di parole possiamo usare, ma ella è l'Immacolata, la mamma di Gesù, è mamma nostra. Dopo ci sarà detto: nostra madre. Voi capite quando Gesù ci dice nostra madre? Molte volte, anche quando leggiamo i messaggi, no? Non facciamo caso alle parole, nostra madre, cioè sta dicendo: guardate che io e voi teniamo la stessa mamma. E che mamma? Io e voi siamo fratelli e sorelle, siamo fratelli e fratelli. Quali grandi cose il Signore ha compiuto e compie per noi pur di mettersi in relazione con noi. Può sembrare sempre che io esca fuori dal tema, ma invece no. Siamo il tema. Ora prendiamo il nostro foglio. Dio è relazione in se stesso come Trinità, e a destra con la creazione, questo è quello che abbiamo un po' detto prima, con gli angeli e con gli uomini. Quindi a destra, Dio che agisce a destra, con la creazione, con gli angeli e con gli uomini. Tutto sussiste nella divina volontà, di fuori di essa c'è nulla. I figli di Dio realizzano la propria esistenza nella relazione con Lui e fra di loro, e la trasformano in vita. Se non c'è questa relazione con Dio e tra di noi, non c'è vita. non c'è morte, c'è, cioè non c'è vita, c'è la morte, che come voi sapete è entrata nel mondo per invidia del diavolo. I figli del divin volere vivono nella divina volontà ogni relazione. Vedete, questo è importante, perché noi possiamo dire, vabbè, fino a qui, ecco, con questa persona o con questa, allora io vivo nella divina volontà, poi però quest'altra cosa posso anche, ecco, viverla in un altro modo. No, 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 non va bene. Non si è figli del divin volere al 50%, ma manco all'80% e manco al 99%, ma si è al 100%. Non esiste l'1% per me e il 99% per te. No, 100%. Vivono nella divina volontà ogni relazione intima, familiare e sociale, semplice, piacevole e armoniosa, difficile, sofferta e faticosa. Sempre nel fiat che tutto abbraccia e non sopporta né esclusioni né scarti. Non si può essere selettivi, in senso deteriore del termine. Poi dobbiamo fare la selezione quando invece, ecco, si tratta di cose che non ci portano a Dio. È logico che io, ma non si può essere selettivi nelle relazioni. E il Papa ce lo sta insegnando molto bene, con il suo esempio, non solo con le parole, ma soprattutto con l'esempio. Mercoledì scorso, ecco, la frase più forte era quella che ha detto: la misericordia, chi pratica la misericordia, quindi chi è in relazione, non ha paura della morte, non teme la morte. Noi che siamo sempre paurosi della morte. Dico noi, perché noi abbiamo paura della morte. Allora Gesù ci dice: figli del divin volere, vi chiedo di posare i vostri occhi, che ora guardano attraverso i miei. Signore, vieni a guardare nei miei occhi. La mattina penso che vi ricordate, no? Di fare, ecco, l'atto. Su tutta quell'umanità che avete assunto senza eccezioni. Se inciampate in una creatura, significa che non l'avete assunta. Inciampare vuol dire farmi male, no? Vuol dire che c'è un momento di difficoltà, un momento di incomprensione. Se ci inciampo, vuol dire che ancora non l'ho assunta. E direi, non l'ho, sempre partecipando alla redenzione di Cristo, non l'ho redento. C'era il famoso adagio, no, che dice: ciò che non è assunto non è redento. Tutti gli atti di Cristo sono atti redentivi, perché altrimenti ciò che non è assunto non è redento. Anche quello più banale, quello più stupido, quello semmai più che a me può sembrare un po', che ne so, inconsueto, siccome atto di Cristo è un atto redentivo. E così vale anche per noi, in piccolo, no? Se noi non assumiamo una persona, non assumiamo, gli diamo il lavoro, ma non faccio mia, ecco, assumere, fare mia, non questa persona, io ci inciampo e faccio guai. Dentro di voi non può farvi inciampare, ma solo ricevere i benefici del fuoco purificatore che arde nelle creature fiat. Che bello essere chiamate creature fiat. Si diceva di San Francesco che egli non era più un uomo che pregava, ma che era un uomo fatto preghiera. Era la preghiera. Ecco, sarebbe bello che anche di noi si potesse dire veramente che non siamo più persone che vivono il fiat, ma siamo persone fatte fiat, diventate fiat. ingenerisce il male ed esalta e salva ogni bene. Dobbiamo essere convinti di questo, che questo fuoco purificatore, ecco, ingenerisce il male e salva ogni bene. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Posso vincere tutto nel Fiat. Anche ciò che è male, o meglio, soprattutto ciò che è male. Non ho bisogno di altri surrogati. O di amuleti anche cristiani. Che voi sapete che ci sono? Gli amuleti, quelli che ci danno i maghi e le streghe, no? Poi ci sono quelli, gli amuleti cristiani. Che cosa sono gli amuleti cristiani? Sono le varie croci di San Benedetto, sono le varie medaglie miracolose, sono i vari oggetti che, buoni in se stessi, che non vi sto dicendo che non sono buoni, attenzione, ma che io li uso come se fossero degli amuleti. Non con la fede, ma pensando che solamente perché ho la croce di San Benedetto addosso, il demonio non può farmi niente, però io posso anche peccare, posso anche fare quello che voglio, perché tanto io ho la croce di San Benedetto addosso. No, non è così. Non funziona così. Allora diventa l'amuleto, diventa un amuleto, anche la croce di San Benedetto e la medaglia miracolosa o altre cose. Non abbiamo bisogno di surrogati quando viviamo nel Fiat, perché nel Fiat non tutto vinciamo, nel Fiat abbiamo già tutto vinto, e in particolare il male, ci possono fare quello che vogliono, non ci fanno nulla, nulla. Con questo sguardo puro e trasparente esaminate la vostra terra e il vostro cielo, riuniti nel divino volere, e rinnovate con cuore ardente il vostro Fiat. Nostra madre, ecco quello che vi dicevo prima, nostra madre attende con le mani tese per accoglierlo e portarlo al trono di Cristo Re. È bello perché, ecco, soprattutto in questo luogo vediamo la Madonna, no? con le mani aperte, quasi ad accogliere i nostri Fiat e a metterli nel suo Fiat e presentarli al trono di Cristo Re, presentarli a Gesù, Re dell'universo. Che sappiate, questo Re dell'universo è realmente Re dell'universo. Io non so come voi avete celebrato domenica scorsa la solennità di Cristo Re dell'universo. Non è un titolo che noi gli diamo perché per mettergli una corona in testa e uno scettro in mano, ma deve essere realmente Re dell'universo. E Cristo sarà Re dell'universo quando comincerà ad essere Re del mio cuore. E allora, solo allora egli sarà il Re dell'universo, egli regnerà veramente nell'universo. Nostra madre, quello che vi dicevo prima, nostra madre, siamo figli della stessa madre, partoriti in modo diverso, Gesù Cristo senza dolori, lo dice il prefazio dell'Addolorata, stupendo, quei dolori a lei ignoti nel dare alla luce il suo divin figlio, dice il prefazio, ha sofferto gravissimi nel dare sotto alla croce, alla luce, noi suoi figli. Ma siamo figli di una stessa madre. Nostra madre attende con le mani tese per accoglierlo e portarlo al trono di Cristo Re, e meno male che lo porta lei. Insieme vi benediciamo. Non è certo col sentimento né con l'emozione che possiamo fare questo, ma solo con la volontà e non umana divina. sentimento, emozione, sì, sapete, sono belle quelle cose, anche quando si partecipa semmai a delle grandi celebrazioni, allora ci si sente bene, ecco, ripresi perché sono belle, ma è sentimento molte volte, rimane solo il sentimento, l'emozione del momento. Questi pellegrinaggi, no, ai luoghi, sì, sono necessari e importanti, però attenzione a non fermarci al sentimento e all'emozione, perché il sentimento e l'emozione lasciano il tempo che trovano. Dopo siamo peggio di prima. Era meglio che non ci andavamo proprio, probabilmente, perché dopo abbiamo più responsabilità. Allora l'irrealizzabile si realizza, possedendo in noi la volontà divina, e quindi avendo rinunciato alla nostra volontà umana, alla nostra volontà umana. Allora l'irrealizzabile si realizza, l'impensabile avviene nello stupore della potenza d'amore che ora ci appartiene e non cessa di sprigionarsi dal mistero di quel fiat divino in mezzo respiro, perché è il respiro di Dio. Questo l'ho messo io, non la trovate, lo sto mettendo io in questo momento. Quindi l'irrealizzabile si realizza. Ciò che poteva sembrare, ecco, un sogno, quante volte diciamo, no, ho un sogno, ma che ce l'ho nel cassetto, sulla scrivania o sul letto, ma è un sogno, ho un sogno, e l'irrealizzabile si realizza con Dio, certamente quando tutto questo è sempre nella volontà di Dio, no? Però ricordate che non è col sentimento, ma solo con la volontà non umana ma divina, quindi rinunziando, lo ripeto perché è importante, alla nostra volontà umana. Periodo che ci stiamo avviando alla conclusione, mi pare che stavolta sto parlando un poco troppo. E ritornando a quello che dicevamo un po' all'inizio, siamo anche nel domani, ecco, inizieremo l'Avvento, quindi la nostra preparazione al Natale, la nostra preparazione alla venuta di Gesù. Ricordatevi sempre questo, che quando noi ci prepariamo, tutta la nostra vita deve essere una preparazione. Certo, il periodo d'Avvento è il periodo un po' forte, un po' particolare, in cui, ecco, ricordiamo, cerchiamo di rinfrescare un poco la memoria, quello che poi dovrebbe essere tutto l'anno, perché noi attendiamo la venuta di Cristo, non solo quella, ecco, del Natale, dove noi facciamo memoria, quindi riviviamo questa venuta di Gesù di 2000 anni fa, la sua venuta nella carne, ma poi attendiamo anche la venuta di Gesù alla fine del nostro tempo, cioè del mio tempo personale, quando, ecco, arriverà il Signore e dirà: vieni, servo buono e fedele, se me lo sono meritato. E quindi è la venuta di Gesù nel nostro tempo, l'ultimo nel nostro tempo, la fine del nostro tempo, ma poi c'è anche la venuta di Gesù alla fine dei tempi o alla fine di questo tempo, quando il Signore verrà nella gloria. L'avete ascoltato nei Vangeli, ma lo avete ascoltato anche dai vari profeti di sventura di questi giorni, no? Ci sono tantissimi di quei messaggi che parlano di questa venuta di Gesù, e chi dice una cosa e chi ne dice un'altra, chi dice il buio e chi dice la luce, chi dice le candele e chi dice l'anticristo, chi è questo e chi è quello, chi dice la data. Mo ieri leggevo, o stamattina, non mi ricordo, che addirittura, ecco, ma non mettete paura perché non sarà così, perché se non lo sa il figlio come lo possiamo sapere noi, che nel 2017 dovrebbe finalmente, ecco, arrivare. Non so i testimoni di Geova questi, attenzione, che i testimoni di Geova erano bravi a dare i numeri ogni tanto, ma ora sono diventati pure i cristiani cattolici, eccetera, eccetera, che nel 2017, quindi fra 4 anni, a me è capitata una cosa molto bella, ve la dico perché così ogni tanto 4 risate non fanno male. Non so se ve l'ho detto la volta scorsa, noi ci siamo visti prima o dopo il 13, era prima del 13, è così, prima del 13 novembre. No, dopo il 13, vabbè, comunque ve la racconto. Il 13 novembre è venuto un vecchietto che io conosco da tanti anni, però io avevo la barba, quindi lui probabilmente non mi ha conosciuto. Fino a qualche settimana fa mi ero fatto crescere un po' la barba, tanto per sfizio, direi. E allora lui viene e mi dice: senti, io ti ho già detto una cosa, Beneventano, parla dialetto, fra tre giorni viene la fine dei tempi. Dice perché doveva essere tra tre anni, però siccome il Signore ha detto che un giorno è come un anno è come un giorno, quindi fra tre giorni viene la fine dei tempi. Dice, senti, io 20 anni fa facevo il viceparroco alla Donorata e tu mi sei venuto a dire la stessa cosa. Sono passato 20 anni. No, ma mo non è così, mo me l'ha detto l'Eterno Padre, mo sono sicuro che è così, non è più come 20 anni fa. Dico, vabbè, allora se facciamo così, io ti credo, però tra tre giorni, se non viene la fine di tempo, deve capigliare. No, ma non preoccupare, state tranquillo. C'è gente che gli va dietro. E c'è gente che gli andrà dietro anche adesso che non si è avverata questa profezia, continuerà ad andargli dietro e a credere a quest'uomo che ogni tanto dice che viene la fine dei tempi. Vi dico questo per dirvi, sapete quando ce ne stanno in giro? Noi a Benevento ne teniamo almeno 4 o 5. E che poi, siccome ecco, si amano tanto tra di loro, si scannano in una parte con l'altra, perché uno dice 3 giorni, l'altro ne dice 5, l'altro ne dice 10, e quindi ogni tanto sta fine dei tempi gira e rigira. C'è bisogno di tutte queste cose. E vi dico subito, a parte i Vangeli di questi giorni, ma poi, figlia diletta mia, voglio farti sapere l'ordine della mia provvidenza. L'ordine della mia provvidenza. No, non sta sul foglio, questo è dagli scritti di Luisa, che qua non mi dice manco quando, però. Nel corso di ogni 2000 anni, ma penso che l'avete già ascoltato, perché però molte volte noi le dimentichiamo e andiamo dietro ad altro. Nel corso di ogni 2000 anni ho rinnovato il mondo. Nei primi 2000 lo rinnovai con il diluvio. Ricordate la promessa dopo il diluvio, sì? E allora teniamola bene in mente. Nei secondi 2000 lo rinnovai con la mia venuta sulla terra, in cui manifestai la mia umanità. Dio non si contraddice, è impossibile che Dio si contraddica, perché se si contraddice non è più Dio. Se fa una promessa la mantiene. Nonostante le nostre infedeltà, le nostre sorsure, le nostre cattiverie. Non è il Dio non è il Dio della casa degli orrori di Edellandia. Giusto è chiù? Giusto è chiù Edellandia? Non so dire. Non è quel Dio lì. Non è quel Dio lì. Lo rinnovai con la mia venuta sulla terra, in cui manifestai la mia umanità, dalla quale, come da tante fessure, traluceva la mia divinità. E i buoni e gli stessi santi, nei seguenti 2000 anni, sono vissuti dei frutti della mia umanità e, come leccando, hanno goduto della mia divinità. Ora siamo circa alla fine del terzo 2000 e ci sarà una terza rinnovazione. Ecco pertanto lo scompiglio generale. Dice, da questo viene, quando c'è bisogno di una terza rinnovazione, c'è lo scompiglio, non si capisce niente più. Non è altro che il preparativo alla terza rinnovazione. E se nella seconda rinnovazione manifestai ciò che faceva e soffriva la mia umanità e pochissimo ciò che operava la mia divinità, ora, in questa terza rinnovazione, dopo che la terra sarà purgata e distrutta in gran parte la generazione presente, sarà ancora più largo con le creature. Sentite, non dobbiamo aspettarci chissà che cosa. Voi basta che accendete la televisione, ascoltate la radio, sentite le cose del telegiornale. Questo è. Non è che deve arrivare chissà quali grandi, ma non dobbiamo manco vedere in ogni temporale la fine del mondo. Attenzione, eh? La cosa necessaria è questa, non tanto quello che accadrà e come accadrà o quando accadrà. Quello che a noi interessa è questo: sarò ancora più largo con le creature e compirò la rinnovazione. col manifestare ciò che faceva la mia divinità nella mia umanità, come agiva il mio volere divino col mio volere umano, come tutto restava concatenato in me, e come tutto lo facevo e rifacevo, e anche ogni pensiero di ciascuna creatura era rifatto da me e suggellato col mio volere divino. Il mio amore vuole sfogo, il mio amore vuole sfogo, e vuole far conoscere gli eccessi che la mia divinità operava nella mia umanità in favore delle creature, eccessi che superano di gran lunga gli eccessi che operava esternamente la mia umanità. Per forza, perché se Dio è infinito, questi eccessi sono eccessi infiniti. Non sono cosette così, tanto per... Noi non stiamo parlando di cosette del tipo della decadenza o di altri, no, non sono quelli. Pensano di essere Dio, pensavano di essere Dio, ma o tanti altri pure pensano di essere Dio, attenzione, però poi dopo devono inchinarsi e baciare la terra o anche baciare una semplice icona della Madonna. Pensavano di essere Dio, ma non lo sono. Stiamo parlando di Dio, del Dio vero, del Dio unico, del Dio santo, del Dio grande, del Dio immenso, che ci ha fatto e ci fa e ci continua a fare questo grande dono del divin volere. Ecco pure perché ti parlo spesso del vivere nel mio volere, che finora non ho manifestato a nessuno. Al più hanno conosciuto l'ombra della mia volontà, la grazia e la dolcezza che contiene il fallo, ma penetrarvi dentro, abbracciare l'immensità, moltiplicarsi con me e penetrare ovunque, anche stando in terra, in cielo e nei cuori, deporre i modi umani ed agire con i modi divini, questo non è conosciuto ancora, e questo è relazione nel fiat. Relazionarsi nel fiat, penetrarvi dentro, abbracciare l'immensità, moltiplicarsi con me e penetrare ovunque, anche stando in terra e in cielo e nei cuori, deporre i modi umani ed agire coi modi divini, questo non è conosciuto ancora, ma questo è quello Gesù che parlava a Luisa, ma è quello che Gesù ci sta facendo conoscere e ci sta facendo vivere ai giorni nostri, ringraziando il Dio. E concludiamo con la preghiera che trovate alla fine del foglio. Che facciamo tutti quanti insieme. Signore, col cuore ardente della fiamma del divino volere, ti rinnovo il mio fiat. Lo depongo sulle mani benedette della Madonna che lo accoglie e lo porta al suo trono. Il mio cielo e la mia terra, riuniti nel divino volere, camminano nella tua umanità. In me ti benedice tutto il creato e ogni creatura. Fiat sempre e così sia. Come invito in questo periodo della novena dell'Immacolata, ma anche nel periodo di Avvento, a rileggere, a rimeditare il libro del mese di maggio, insomma, il regno della Divina Volontà della Vergine Maria, perché lì, ecco, innanzitutto trovate tutto quello che riguarda proprio Maria, detto da lei sull'Immacolata Concezione, quindi su questo grande dogma della Chiesa, questo grande privilegio di cui il Signore, ecco, ha fatto partecipe la sua Madre Santissima. E poi ci prepariamo bene anche al Natale del Signore, poi abbiamo anche da meditare e da leggere tutto il nostro, no? Quindi non solo, ecco, come dicevo prima, il dono del divin volere è un dono che grazie a Dio, e lo riaffermo sotto la mia responsabilità, è un dono che grazie a Dio progredisce, non il dono stesso, ma la comprensione di questo dono, la conoscenza di questo dono.